padre Elia Citterio, omelia alla messa del primo giorno.
È tratta dal libro del Deuteronomio e riporta il secondo discorso di Mosè. Con questa precisazione, Mosè era ritornato per la seconda volta sul monte, perché quello che aveva ottenuto la prima volta, le tavole di pietra con le 10 parole, tagliate direttamente da Dio, scritte direttamente da Dio, che ne aveva fatto? Le aveva spaccate per rabbia contro il monte, dopo aver visto il peccato del popolo con il vitello d'oro. Ritorna. Allora, le nuove tavole che porterà, dove ci sono scritte le 10 parole, da cui si deduce il seguito del brano che abbiamo letto, non sono più tagliate direttamente da Dio, ma da Mosè. Poi nel testo del Deuteronomio si dice che Dio ha scritto, ma nel testo dell'Esodo anche la scrittura non appartiene a Dio, è quella di Mosè, su dettatura. Sono queste le tavole che riportano le 10 parole che Mosè custodirà nell'arca dell'alleanza. Quando verrà il Messia, pensate alla profezia di Geremia, la nuova alleanza sarà indicata così. Quelle tavole le ha scritte un uomo, le ha tagliate un uomo e le ha scritte un uomo, pur sotto dettatura di Dio. Allora vuol dire che quando si ascoltavano quelle parole, parola di Dio, si ascoltavano dall'esterno, erano ancora opera di uomo. Quando verrà il Messia, con la nuova alleanza, quelle parole non saranno più ascoltate dall'esterno, perché non si leggeranno più sulle tavole tagliate da un uomo, scritte da un uomo, ma direttamente sul cuore. È il principio della nuova alleanza, quello che Gesù sancisce nell'ultima cena, con la passione, la morte e la risurrezione. Quando Mosè in questo discorso deduce quello che riguarda il popolo quando ascolta le parole, le riassume più o meno sempre con questa idea: devi temere il Signore, amare il Signore, servire il Signore, con questa particolarità che si deduce: temi il Signore tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo nome. Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. Sono parole di Mosè negli ultimi giorni della sua vita. Le persone che ascoltavano, nessuno aveva visto queste cose. Lui dice: ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto, ma in realtà nessuno di questi aveva visto. Perché Mosè attribuisce a quelle persone il fatto di aver visto, se in realtà non lo hanno visto? È la dimensione della nostra fede. Cioè, noi vediamo quello che accogliamo da parte di coloro che ci hanno preceduto. Pensate, per esempio, alla risurrezione di Gesù. Noi l'accogliamo sulla parola degli apostoli che l'hanno constatata. A noi si può dire: io ho visto il Signore risorto. Ma uno dall'esterno, che sente questo, dice: ma cosa hai visto tu? Ma cosa hai mai visto? Eppure, nella fede, si parla sempre di quelle cose, se le hanno viste i tuoi padri e tu stai collegato a loro, come dirà la lettera agli ebrei, allora valgono anche per noi. Così è, di tutte le esortazioni della scrittura, fai memoria, stai attento, ricorda, non dimenticare. Ma in realtà non è che noi abbiamo già vissuto qualcosa e poi cerchiamo di non dimenticare. In realtà è, siamo aperti alla realtà vissuta, goduta da altri, alla quale noi arriviamo stando uniti a chi ci ha preceduto. L'esigenza di voler vedere per poter credere è sciocca. Invece l'esigenza di credere per vedere è l'unica adatta al nostro cuore. Se si crede soltanto, senza vedere, alla fine il cuore si affossa su se stesso. È come dire: temi, servilo, restagli fedele, ma senza il seguito. Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio. Si può servire Dio senza poter partecipare alla gioia del suo servizio? In realtà sì, per molto tempo. Noi serviamo Dio, ma fin tanto che non scatta questo, che egli è la tua lode, egli è il tuo, sottolineato tuo, il nostro servizio non è ancora il servizio che esige la parola di Dio, il servizio al quale la parola di Dio invita. Non appartiene ancora a quelle tavole scritte sul cuore, sono ancora delle tavole scritte da un uomo pur riportando le parole di Dio. Ecco, questo passaggio è quello che in qualche modo avviene quando nel Vangelo si annuncia la passione di Gesù. È la seconda volta che nel Vangelo di Matteo Gesù annuncia la sua passione. È già avvenuta l'esperienza della trasfigurazione. Gli apostoli hanno già in qualche modo percepito qualcosa, noi possiamo dire in generale, no? Della bellezza del volto del Signore. Ma quella bellezza di cui loro erano stati affascinati non è quella che loro poi immaginano, perché sarà molto diversa da quello che loro intendono. Allora, quando sarà diversa, gli apostoli vedranno ancora quella bellezza che li aveva affascinati? Nel racconto del Vangelo sembra di no, perché non vedono più quella bellezza. Eppure, anche se si dileguano, scappano, però non abbandonano il loro maestro. Per cui, quando poi il Signore risorge e ricompare, loro ricollegano. Allora, quella bellezza che avevano sognato non corrisponde più alla verità, ma la bellezza che scopriranno è più forte e più fascinosa di quella che loro immaginavano. Cioè, sono passati dall'esterno all'interno, dalle tavole di pietra alle tavole di carne. Quando Gesù annuncerà, come in questo caso, no, la passione, l'Evangelista nota, furono molto rattristati. In un altro, mi pare in Marco, si dice non osavano più rivolgergli domande. Allora, avevano ascoltato questo, già per la seconda volta, ma cosa avevano capito? Gesù l'annuncerà una terza volta, e ancora la terza volta loro non comprendono. Gesù sa già che non comprendono. Perché continua ad annunciare? E questo accompagnare da parte di Dio i suoi discepoli, noi possiamo dire in generale i suoi figli, a sì, voi mi seguite per il fascino che è scattato, ma continuo a dirvi che non corrisponde a verità quello che avete in testa voi. Io so che voi mi venite dietro. E alla fine succederà questo. Voi non capite ancora. Non potete ancora capire. Ma quando si rivelerà, allora voi collegherete. E quell'essere rattristati si cambierà in gioia. Probabilmente la sottolineatura di Matteo di essere rattristati si riferisce all'episodio poi dell'ultima cena. Voi sapete che i Vangeli sono stati scritti a partire dai racconti della Passione, poi è stato scritto tutto il resto. Allora, il riferimento alla Passione resta sempre centrale per comprendere i racconti del Vangelo. Nella Passione, quando Gesù rivela che uno lo tradisce, tutti sono addolorati, intristiti. Ma perché? Quella tristezza non è legata alla sorte del maestro, o quel dolore non è legato alla sorte del maestro, è legato al loro coinvolgimento. Sono io, sei tu, sei tu, sei tu. Cioè come se davanti al mistero della passione del Signore l'uomo si chiedesse ancora: ma forse l'ho causata, forse sono io che... Ma è un modo piccolo di vedere le cose grandi di Dio, perché la passione è scelta direttamente da Dio. Non è che Gesù patisce perché noi abbiamo fatto peccati, o meglio, non è che il nostro peccato ha causato la passione, perché la passione è in funzione del vivere l'amore da parte di Dio per i suoi figli senza fermarsi davanti a nulla, neanche davanti al nostro peccato. E noi riconosciamo l'amore di Dio per noi in Gesù proprio perché, consapevoli dei nostri peccati, intuiamo che Gesù non ha avuto vergogna di noi. Gesù non si è allontanato da noi perché noi siamo cattivi. Questo fatto è quello che apre la porta di comprensione al mistero di Gesù, ma nello stesso tempo anche al mistero del nostro cuore. Quando un cuore si convince che un altro gli vuol bene? Quando è disposto a soffrire per lui? Allora, in gioco è proprio lo splendore della gloria, quello che nel canto al Vangelo si dice: Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Non è la gloria quella che splenderà nel paradiso, è la gloria che splende dalla croce come testimonianza di un amore che non si fa fregare da nulla. È quello che i santi nella tradizione dicono, a cominciare dai padri antichi: Gesù non ha preferito a noi se stesso, oppure Gesù non ha preferito nulla a noi, neanche la sua gloria. Allora, entrare in possesso della gloria significa accogliere la rivelazione del Vangelo per poter gustare l'amore di Dio Salvatore per noi che siamo peccatori, per noi che abbiamo peccati, per noi che ci rattristiamo al massimo per dire: è colpa mia, sono io responsabile. Quando invece la verità splende in modo molto più grande, molto più luminoso, anche se i nostri occhi non sono pronti per coglierla. Non sono come, non so, è come se non fossero adatti per poter vedere quello splendore. Tutto il Vangelo è raccontato perché gli apostoli, e in questo ci troviamo tutti noi, seguendo quella istruzione di Gesù verso i discepoli, e noi possiamo dirlo con i termini di stamattina, facendoci servire da Gesù alla mensa del suo amore, noi impariamo poco a poco, a cogliere di che splendore si tratta, di che gloria si tratta, di, come dire, che cos'è quello che davvero può riempire il nostro cuore. E questo non avverrà se non dopo la passione. Prima, quando si vede Gesù parlare, fare miracoli, annunciare, andare a Gerusalemme, vale ancora il principio. Allora, noi siamo i compagni del Messia. Quando arriveremo a Gerusalemme avremo un po' di gloria con Lui. Ma se quella gloria non corrisponde a quello che in realtà è, la cosa si fa pericolosa, si fa perigliosa, direbbero, no? Come dire, nel nostro italiano antico. Perché? Perché quando Dio rivela il suo segreto, non lo rivela più dall'esterno, ma dall'interno. Allora, la disposizione del cuore è quella di poter intuire, mettersi in sintonia con la rivelazione di Gesù, che è Salvatore, cioè presuppone che noi ci riconosciamo peccatori. E in questo riconoscersi peccatori c'è la porta d'accesso al segreto di Dio. E non per nulla, l'unica cosa che nel Padre nostro è richiesta a chi prega è di poter perdonare, cioè di poterci riconoscere così peccatori, che lo siamo tutti. Se godiamo noi qualche cosa, non si vede perché non possa essere esteso anche agli altri. È l'unica cosa che ci è chiesto. Il motivo è l'unica porta tra il nostro cuore e Dio per poter godere i suoi segreti, cioè per poter entrare nella sua gloria, che è amore per noi.